Permettimi di cominciare dalla fine, se non lo dimentico, con un invito, perché dovevo scrivere anche ai compagni, diciamo, della Val di Susa, a voi, eccetera. Naturalmente, previa conferma, inviteremmo compagni e compagni che sono interessati, perché questo è un laboratorio sociale e direi anche antropologico interessante, e credo di non dirlo per l'effetto, diciamo così, di sballo di essermi trovato già a luglio per motivi poi sanitari, familiari, che però rinviano sempre al modello sociale, no? L'accanimento terapeutico, le vecchie persone di famiglia tenute per motivi di inserimento nella sfera della merce, in questa non vita e non morte, mi trovavo lì e in parallelo è cominciata questa vicenda, e poi di nuovo ad ottobre, sto qui dall'inizio di ottobre, salvo essere andato a Parigi giusto il giorno dopo che avevano ammazzato quel compagno nella lotta di Cito contro quel barrage, quella diga che vogliono a tutti i costi costruire, come Notre Dame des Landes l'aeroporto o come la TAP. Allora, voglio dire, se dal 28 sera, 29, 30 novembre volete venire a Terni, cerchiamo di fare un incontro invitando compagni di Taranto, di Pomigliano, di Piombino, di Facchini di Roma, eccetera, porte aperte, e siamo veramente contenti di questo. Scusa il finalino così, ma se
da qua giriamo l'invito, molti in Valsusa ci ascoltano, se ne parlerà, però io ti inviterei comunque, Oreste, a scrivere qualcosa indirizzato alla radio, al movimento
Nocale. Certo. Allora, voglio dire, partiamo da ieri sera e andiamo a ritroso. Io che sto di solito a quell'ora, si sta su ai cancelli, eccetera, ma ci si raffredda pure perché è arrivato di colpo qualche settimana fa il freddo, la pioggia, eccetera, e ieri sera non ero andato, e per questa solita cosa un po' protettiva di compagni che ti vedono come Matusalemme per motivi di età, non mi hanno chiamato. Però ho sentito adesso tre compagni che erano lì, due sono della Thyssen e un altro è del centro sociale, insomma, amici, compagni, eccetera. Dunque, ieri sera, e questo è straordinario, no? Perché c'è quella famosa frase che è divenuta logora, le cose si ripetono due volte, la prima come tragedia, la seconda come farsa, è un po' l'inizio del 18 Brumaio di Marx, la frase più bella e compiuta, ma si ripetono non necessariamente, e a volte ci sono degli elementi inediti. Quello che mi pare di vedere qua è che, a memoria di un tipo che è stato davanti a cancelli, cose, picchetti, insomma, per motivi banali, dal 60 l'avrò viste, c'è in più un qualcosa proprio che, per usare un'altra espressione troppo codificata, ma che rende idea, è proprio della società dello spettacolo, o meglio dello spettacolo sociale. L'aggiunta a quella che è la logica del rapporto di capitale, della governamentalità, dello Stato, di tutto questo messo assieme, anche in qualche modo, diciamola così, il gusto dello sfregio, cioè che oltre la ferocia della logica utilitaristica come tale, perché quando cominciano a fare quelle pippe a stile Gabbanelli, per dire, almeno è, che sembra sempre che è un'eccezione straordinaria quello che avviene, perché quel padrone, lui, è proprio lui che è particolarmente delinquente, eccetera, e ti verrebbe da dire, ma è il capitalismo bellezza, è lo Stato bellezza, è questo. Se tu 10.000 volte dici, fai un catalogo dei mali, lo spettacolo continuo del male, e ci sono delle costanti, no? Che rinviano, e che è il denaro, la forma denaro, le dicono coi linguaggi loro, l'avidità, il comando, il potere, lo strapotere, lo schiacciare gli altri, il sopraffare, eccetera. E beh, dico, questa cosa poi alla fine l'inferenza l'applicherai, dove rimanda? Ecco, a delle economie politiche diverse, quella dell'utile, quelle del comando, della, va bene, ora voglio dire, ci aggiungono questo, sai che la scintilla, poi dicono la spontaneità e viva la faccia, no? La scintilla ieri sera è stata che tranquillamente in questa situazione la ThyssenKrupp, che il nome è tutto un programma, no? Quello che evoca, ha disposto di saldare i cancelli, cioè di mettere sui cancelli delle placche, ha comandato a una, insomma, ha dato in appalto questa cosa e quindi c'era una ditta che veniva per saldare i cancelli. Come dire, certo, se li saldano, finché c'è il blocco dell'entrata e dell'uscita del prodotto finito, non uscirà. Però è come dire, no, se non escono è che li saldiamo noi. Prima. Seconda, l'ILSERF è una che è multinazionale, a sua volta non è piccola, ma qui insomma ha circa 500 dipendenti ed è un'azienda di servizi, ma assolutamente necessaria al flusso, al processo produttivo, perché si occupa dell'energia, di un minimo di quello che fanno, non so, di ripulire, adesso io gli aspetti tecnici, di ripulitura sommaria di tutte le esternalizzazioni velenose e compagnia. E è già successo un mese fa, non un mese, insomma una ventina di giorni fa, che c'è stato almeno in apparenza un incidente fra padroni, ma questo esiste perché c'è una competizione a morte sempre, cioè che di colpo questa social killer che è l'amministratore delegato Lucia Morselli ha comunicato a questi loro partner dell'ILSERF, i padroni, che la ThyssenKrupp, la ST, insomma, c'ha gli speciali termini, unilateralmente riduceva l'ordine, la comanda, come dicono in Francia, del 20%, perché aveva difficoltà, rallentamento produttivo o addirittura blocco. Gli altri avrebbero reagito dicendo no, qui c'è un contratto, allora se è così noi blocchiamo tutto e come dire, denunciamo il contratto. Quindi hanno messo ovviamente, come dicono con questi eufemismi, in libertà dal lavoro, è anche vero, no? Perché dal punto di vista esistenziale, il clima del picchetto, non facciamo sempre le vittime sacrificali, c'è anche un momento di comunanza che è bello attorno al fuoco, c'è un momento di fraternità nella lotta, ma voglio dire, quindi hanno messo, iniziando, non so, manco bene delle procedure di cassa integrazione, ma insomma gli operai dell'ILSERF. Il sindacato reagì, dico al passato remoto perché saranno una ventina di giorni, a quel punto passando da scioperi un po' a scacchiera che, data anche la conoscenza operaio del processo, potevano cercare di fare il maggior danno possibile al padrone con la minima perdita di salario, invece al blocco generalizzato che è cominciato lì da questa scintilla dell'ISER. Qualcuno diceva, devo dire, in una logica che poi quella anche della quotidianità operaia, ma insomma che non è che è fessa, diceva, beh, questi hanno dichiarato lo sciopero proprio in questo momento, sembra quasi che rendono un servizio al padrone, no? Perché se non dichiaravano, se si continuava a scacchiera, era la ThyssenKrupp che doveva, era la ST che doveva mettere in libertà dal lavoro per motivi tecnici gli operai e quindi non si sarebbe perso il salario, invece gli facciamo il favore che siamo signori e lo paghiamo noi. Questi lo dicevano parecchi. Dunque, lassù alle porte, sai com'è, c'è la vecchia entrata storica, mitica, e delle acciaierie, che adesso è come un po' disattivata, è solo per camion, cose eccetera. Poi ci sono i cancelli di entrata, quelli classici della ST, poi un 100 metri prima, venendo da Piazza Vannerini e dalla città, sulla sinistra, sai, ci sono i soliti baracchini, le cose, la palazzina, la direzione, l'ex magnetico, così, c'è la sede dell'Ilster. Allora, ieri sera c'è stato già un primo momento che ci sono i picchetti là fuori, presidi, diciamo, più che picchetti, presidi. Quindi a un certo momento c'è stata una sacrosanta salva di paraculate lanciata contro alcuni sindacalisti, sono cominciate contestazioni sia su questa cosa del tavolo, che sembra proprio la presa in giro programmata, il rinvio del rinvio del rinvio, sia poi su questa faccenda dei cancelli saldati, e c'erano state insomma un po' di spintonamenti, il tono era montato, così. Quasi in contemporanea all'Ilserf c'era appeso una specie di fantoccio amaro, autoironico, autosarcastico di un operaio, come quelli, come quei cosi di che nel nord della Francia sono molto diffusi, come i nanetti da giardino e Babbo Natale appesi. C'era appunto una sagoma di un operaio con l'elmetto celeste blu della ST, e hanno dato fuoco a quello. Uno potrebbe dire la sacrosanta odio operaio per la propria condizione, no? In cui non c'è niente da esaltare, nessun valore fondativo da ricercare, e il fuoco si è un po' esteso anche al portone, quindi c'è stato un clima di questo genere. L'episodio in sé non è stato enorme, ma è sintomatico. Se posso ancora avere un attimo di tempo, poi mi piacerebbe molto che continuassimo magari in un'altra puntata.
Adesso io, siccome purtroppo stiamo andando in scadenza, Oreste, ti chiederei di chiudere su un tema preciso, perché, come dire, la difficoltà da parte di una radio come la nostra a trattare questo problema qui, ma come altri, come è successo, abbiamo sentito spesso i minatori del Sulcis, sì. Così abbiamo parlato con Taranto, lì c'è un problema, c'è un problema di prospettive, perché non c'è nessuna prospettiva che questi vadano avanti a dare lavoro, per cui, come dire, la lotta si deve porre qualche altro obiettivo.
E certo, ma se vuoi ti posso, se state chiudendo proprio, come lasciare da parte mia, così come tu, come il titolo, diciamo, di un nodo che dovremmo affrontare, e che appunto il 29, questa cosa del 29 è fatta soprattutto su questo. Cioè, brevemente, guarda, nell'immediato nel senso, nel giorno, stando sul pezzo giorno dopo giorno, è chiaro che la prima reazione, poi posso dirlo a torto a ragione, può essere un fatto sentimentale, è quello che di fronte a un manifestarsi di questa arroganza, di questo strapotere, perché poi quello del padrone, ma anche quello del governo, di Renzi, e poi l'atteggiamento del sindacato, è chiaro che la prima reazione è dire, beh no, guarda, qui non passi, meglio cadere in piedi che vivere in ginocchio. Dici no, noi non è ideologico, noi padroni di niente, servi di nessuno, che non abbiamo la libidine di comandare su qualcuno, diciamo no, qui non passi. Detto questo, immediatamente dopo viene la domanda, perché è lì che forse si andrà proprio a un rapporto molto duro, perché finché tu dici lotta dura e introduci degli elementi su cui noi altri abbiamo battuto, perché c'è il rischio continuo di scivolare verso la guerra tra i poveri e il patriottismo operaio. Allora cominci col tedesco in generale, perché ti mettono in concorrenza come con gli immigrati, come tra i giovani e i vecchi, i precari e quelli a tempo indeterminato, e così lì cominci questa cosa del tedesco e poi rischi, perché passa in settori proletari, di berti la folla, che è come quella di dire il carcere è un albergo a 5 stelle, qui mantengono gli immigrati, cose degne di Salvini, e appresso dei fascisti, appresso dei nazional comunisti alla Ritz e compagnia, che fanno discorsi rosso-bruni, il mito dell'acciaio. Ma qui si deve arrivare, io credo, e credo che siamo abbastanza d'accordo. Pronto?
Sì, ti sentiamo.
A una domanda che puoi dire per ora, nel senso I had a dream, ma insomma, compagni e compagne chi siete, ma volete morire con l'acciaio, di acciaio e per l'acciaio, nonché per il sindacato, le istituzioni, eccetera, la patria che è veramente il rifugio delle canaglie, perché qui c'è questa ideologia, che peraltro gli puoi spiegare che storicamente il conio iniziale in questo caso non è stato stalinista o di socialdemocrazia alla Noske, era proprio un pallino mussoliniano, il Bocciardo, uno di questi tre ingegneri che erano la pupilla degli occhi di Mussolini, Sinigaglia, Beneduce, fondatore dell'IRI, e Bocciardo, presidente della Terni del 22, Bocciardo aveva scritto un libro allora, non all'epoca del toyotismo, La fabbrica totale. La simbologia, il circuito dell'acciaio, il dritto filo, il rettifilo dell'acciaio, la penna con il calamaio, ma dicevo, buttandola un po' sul volgare, ma cos'è la specie di monumento che è un pennone d'acciaio in mezzo alla fontana di Piazza Tacito? Era il Viagra a cui deve far riferimento una specie di machismo lavorista patriottico? Poniamoci questo problema, perché è vero che è dura, è difficile, c'è da scrostare, c'è un elemento anche di connivenza su questo, questa identità ricercata, ma oggi va a rotoli sul piano sociale, perché tanto la siderurgia è questo è il quando dicono non c'è un piano industriale, il piano industriale è questo, e quindi il problema è che puoi centrare il tema del fatto, ah sì, ve ne andate lasciando le olive avvelenate fin nei noccioli di cromo e di ossina, e verrebbe da dire, lo so che non è spendibile oggi nel senso, ma va bene pure se ti prende a cazzotti, perché dice ah sì, dovresti sopravanzare la cosa e dire allora chiusura subito, messa in libertà di tutti dal lavoro a salario pieno, bonifica, e poi cominciare in questo a vedere anche così un paesaggio di composizione, di forme di vita, di forme di cooperazione, di forme di azione. Dice utopia, e perché non sono sogni, se per questo pure, non lo so, le mitologie, la nazionalizzazione, a parte a chi la domandi, la ripubblicizzazione, allora è dire assieme, porre un problema proprio così di composizione dentro questa città, i territori, eccetera, e buttare tutto là dentro. C'è da pensarci.
Sì, certo. Poi, peraltro, ragionando in piccolo, il discorso delle bonifiche è proprio uno di quei temi forti su cui si può fare leva come obiettivo immediato, per cui io lo condivido molto questa cosa. Va bene, Oreste, noi abbiamo non sforato di più, ti ringraziamo,
ti
e
ringrazio,
cercheremo,
senti,
cercheremo di approfondire oggi.
5 minuti per una cosa tecnica, sapere lo streaming, eccetera?
Non ho capito.
No, ti richiamo senza parlare agli ascoltatori in diretta per le cose tecniche per lo streaming.
Va bene, va bene, ok. Tra una decina,
grazie,
di minuti ci sentiamo.
Ciao
Oreste, grazie a te.
Ciao.
E alla buon'ora, 11:15, mercoledì 12 novembre, si chiude lo spazio redazionale.
Vi salutiamo e ci sentiamo alle 12:45 col GR.
Vi saluta lui, io torno tra qualche minuto con Lorenzo perché inizio conflitti globali.
Direi,
ma no, tranquilli. Parlo meno di Scalzone comunque, cerco di far parlare gli altri. Lasciamo andare un po' di musica e poi torniamo in diretta tra poco. 11:23 sulle libere frequenze di Blackout, sfumiamo questo lunghissimo Dark Star dei Grateful Dead. Gianluca ancora i microfoni, al mio fianco Lorenzo.
Eccolo qua.
Un bel pezzo musicale per entrare, veloce e sintetico, su altre sonorità, e poi partiamo con una bella notizia, iniziamo questa puntata di Conflitti Globali. State all'ascolto. .5250 Radio 2000 Blackout, 11:26 minuti primi, con notevole ritardo andiamo a iniziare una nuova puntata di Conflitti Globali. Dicevamo che partiamo con una bella notizia, si può dire così. Oggi c'era udienza e sentenza in processo di appello per Forgi e Paolo agli arresti domiciliari dall'agosto dello scorso anno, e li abbiamo qua ai microfoni per farci raccontare com'è andato. Pronto?
Pronto, ti sento piano?
E noi ti sentiamo forte, vai tranquillo.
Ok.
Com'è andata, qual è stata la sentenza e cosa ci puoi dire?
Allora, la sentenza fondamentalmente ha confermato quelle che erano le tesi, diciamo, del precedente processo, del primo grado, quindi non ha consentito qual era la nostra tesi, cioè quella di un reato contravvenzionale, ma ha tenuto la stessa tesi, abbassandoci però la pena a 1 anno e 7 mesi invece che 1 anno e 2, e quindi dandoci la sospensione condizionale della pena, quindi di fatto liberandoci, per fortuna, e quindi di fatto comunque sia c'è stato un radicale cambio rispetto comunque sia a prima, e questo naturalmente non può che farci piacere, infatti siamo naturalmente felicissimi, come puoi immaginare, e siamo usciti. Per il resto diciamo che non hanno neanche montato troppo la cosa, probabilmente non ci credevano troppo nemmeno loro, in quanto non erano presenti Paolino Rinaudo, ma un altro PM a me sconosciuto, che fondamentalmente appunto è stata abbastanza una cosa
all'acqua di rose, direi, probabilmente perché anche loro ormai sapevano che tutto quello che potevano dare con questo processo, che è stata veramente una fuffa, cioè nel senso che è stato le accuse erano spropositate rispetto a quello che erano, come noi dicevamo, tutto quanto il fatto. E naturalmente né io e Paolo né il Movimento No TAV penso abbia bisogno di che dei giudici di tribunale ci dicano che abbiamo ragione o che comunque sia non era quella la tesi dei PM, però naturalmente oltre a farci piacere in quanto siamo liberi, sicuramente questo qui è anche un segnale, insomma è una cosa bella anche per noi. Adesso non riesco molto a parlare, scusate,
direi.
Molto felice,
c'è stata una riduzione di 9 mesi, c'è stata soprattutto la vostra messa in libertà da attuare subito, e, insomma, sono stati 14 mesi lunghi, credo, per voi.
Sì, 14 mesi e mezzo, esattamente. È stato abbastanza lungo, può essere stato anche abbastanza duro. Dopodiché penso che le nostre idee rispetto a prima non siano mutate, il nostro modus operandi e il fatto di credere che il Movimento No TAV sposi quella che è una causa giustissima, sacrosanta, anzi penso che tutto questo non sia mutata, anzi ne approfitto per ringraziare tutta la Valsusa e tutti coloro che ci hanno portato solidarietà in quest'anno, che sono stati veramente tantissimi e ci sono stati vicini e hanno fatto sentire la loro vicinanza, quindi per questo assolutamente, anche per questo volevo dire grazie, siamo molto contenti.
Va bene Forgi, noi ti salutiamo qua dai microfoni di Radio Blackout, ogni tanto una buona notizia e
grazie a voi,
a presto nelle strade in giro, ok?
Ciao, assolutamente, ciao.
105.250 Radio 2000 Blackout, ore 11.35, diciamo iniziamo un po' con questa puntata di conflitti globali che diciamo inizia un po' in ritardo, un'oretta e 10 a nostra disposizione. Vi butto giusto lì due o tre appunti sugli argomenti che andremo a trattare in questa puntata. Partiremo con una cronaca e alcune considerazioni su quello che è successo nella notte a Tor Sapienza a Roma, diciamo un nuovo emergere a galla di contraddizioni, di difficoltà, di guerra tra poveri. È stato assaltato un come si chiama, un centro di accoglienza,
sì, un centro per rifugiati, sì.
Per rifugiati. Questo si inserisce, diciamo, in un tentativo di operazione politica di una parte dell'estrema destra romana, un clima più generale che voi complice anche l'apertura della Lega a questi settori, insomma, permette di cavalcare in una direzione nemica e contraria a quelli che sono i contraccolpi della crisi sui nostri territori. Comunque noi faremo una diretta con un compagno proprio che sta in una di quelle occupazioni e ci farà una serie di riflessioni su quanto accaduto. Poi faremo un collegamento con la Francia per farci raccontare da una compagna di Parigi un po' l'ultima settimana di mobilitazioni che hanno fatto seguito in qualche modo alla morte di Rémy Fraisse sulla ZAD di Testè. Mi sembra che l'aspetto più significativo di tutto questo sia diciamo la mobilitazione dei licei, quindi una risposta, diciamo, di un pezzo di società francese su questa questione. Chiuderemo poi con un montaggio di una serie di intervistine che abbiamo fatto la scorsa settimana, io e Lorenzo qua al mio fianco, alla kermesse Io Lavoro, questa grande kermesse dell'offerta del mercato di lavoro, dove si vedono frotte di gioventù diplomata o non diplomata che cerca di passare per una serie di colloqui per sperare in un lavoro magari di 3 mesi come animatore in un centro turistico, in un ristorante, o di fare stage a pagamento per poi forse diventare cameriere o muratore o parrucchiera. Diciamo delle interviste che abbiamo fatto proprio senza selezione, così a caso, tra ragazzi e ragazze che incontravamo, ne viene fuori un po', diciamo, uno spettro di quella che è oggi la composizione giovanile, quello che si aspetta o non si aspetta dalla società in cui viviamo. Se avremo tempo poi faremo ancora qualche altro collegamento. Non so se Lorenzo vuole aggiungere qualcosa sull'intervista che faremo tra poco.
No, vabbè, forse per riassumere un secondo quello che è successo, il fatto sta uscendo anche sui quotidiani nazionali, quindi c'è stato lunedì a Tor Sapienza a Roma un attacco a un centro rifugiati che si trova nel quartiere e a un'occupazione del coordinamento di lotta per la casa. Ieri c'è stato un'assemblea nel quartiere che è sfociata in un altro attacco ieri sera, anche più violento, contro questo centro per rifugiati, bombe carta sul centro per i migranti. Quindi appunto volevamo rivenire su questo episodio e anche su quello che sta succedendo in generale, qual è il clima nelle periferie a Roma tra ventate razziste che sono sapientemente alimentate dalle forze politiche di estrema destra, gli eterni postfascisti di Fratelli d'Italia, ma anche Casa Pound e Forza Nuova, che si riciclano in pseudocomitati, una realtà piena di contraddizioni. Ne vogliamo parlare, ne parliamo con Manu, che sta frequentando, è un compagno di Roma che sta appunto seguendo il percorso di un comitato di quartiere, questa volta a Tor Pignattara, vicino a Corcolle, dove si era verificato l'episodio quell'episodio di attacco agli autobus dove si trovavano i migranti. Un'altra cosa che si può sottolineare, aspettando Il collegamento con Manu è che per ora il silenzio assordante di tutta quella classe politica che si è affrettata a portare solidarietà all'unotto posteriore di Matteo Salvini e che invece per un pogrom in piena regola non spende una parola. Siamo in linea con Manu, ciao Manu.
Ciao, buongiorno.
Ciao.
Ciao a tutti.
Volevamo sapere intanto se ci potevi, magari hai notizie più fresche, se ci potevi dire cosa è successo questi ultimi due giorni a Tor Sapienza a Roma.
Sì, certo. Beh, insomma, la situazione è un po' questa, per cui diciamo che l'altra notte da parte di un gruppo di abitanti del quartiere c'è stata una, appunto, se l'ha chiamata Sassaiola, comunque un tentativo di attacco alla struttura di accoglienza per migranti che si trova su via Morandi, che è una via del quartiere di Tor Sapienza, appunto, che è una borgata nella zona est di Roma, e questa via Morandi è una via che passa al centro, diciamo, di un complesso di case popolari. E gli abitanti di queste case popolari hanno, appunto, nelle due notti fa fatto questa azione nei confronti del centro di accoglienza, che ha portato a chiamare un presidio che si è svolto invece ieri alle 5:30. Siamo stati a questo presidio ieri alle 5:30 aspettandoci una situazione, cioè non sapendo bene cosa aspettarci in realtà, perché appunto certo. Si aspettava una presenza massiccia da parte di militanti di estrema destra e di organizzazioni appunto di questo tipo. La realtà dei fatti è stata che, almeno per quanto è stato possibile vedere, non c'erano altre persone se non gli abitanti proprio del quartiere, particolarmente arrabbiati per la situazione di malessere che vivono quotidianamente in quella parte della città, e che quindi hanno fatto questo presidio che li ha portati, hanno fatto una prima un'assemblea e successivamente un mini corteo per tornare nuovamente sotto a questo centro di accoglienza. Ci sono un paio di dati secondo me rilevanti rispetto al momento proprio del presidio di ieri, e per cui sentivi un po' di tutto, appunto, dall'insulto a sfondo razziale a invece un maggiore carico nei confronti delle istituzioni, delle forze di polizia, per cui frasi tipo, appunto, Marino è quello che è, le istituzioni sono quello che sono, devono prendere in carico questa situazione. Un altro elemento rilevante è stato anche quello per cui a un certo punto gran parte di questa gente ha cominciato ad inveire contro un giornalista che era presente la notte prima durante gli incidenti, se così vogliamo chiamarli, e che aveva scritto un articolo molto, molto, diciamo, che buttava ancora un po' di benzina sul fuoco, dicendo che era l'assalto, diciamo, al centro di accoglienza era stato fatto dalla parte di dei fascisti, che quindi c'erano stati molti cori a sfondo razziale, e questa gente, quindi il giorno dopo, parliamo di ieri, durante il presidio, quando ha rincontrato questo giornalista, gli ha proprio, insomma, gli si sono fatti sotto dicendogli: tu stai strumentalizzando la nostra difficoltà, qui non è un discorso di razzismo e non razzismo, è un discorso che non ce la facciamo più, e, insomma, portando queste tesi. Però certo. Questo è un elemento, diciamo, che secondo me ha importanza nel cercare di rendersi conto che sicuramente c'è qualcuno che soffia su questa situazione, ma ancora non c'è una presenza massiccia da parte di militanti organizzati di strutture quali quella di Casa Pound o Forza Nuova, ecco. Certo. Almeno questo è il mio adesso parere.
Venire appunto a questo punto che evocavi, più in generale, se ci puoi dire magari due parole su, appunto, queste che clima c'è nei quartieri a Roma in questo momento, appunto, questa situazione che è abbastanza contraddittoria, e parlavi giustamente del fatto che anche questo malessere verso un'amministrazione prima di Marino, cioè prima di Alemanno e di Marino poi, che ha completamente disertato i quartieri senza assicurare i servizi minimi, si sta riversando in maniera sbagliata su i primi obiettivi possibili, che sono quelli dei centri per rifugiati, ma che in realtà è sintomo anche in qualche modo di un altro malessere che esiste effettivamente, di una situazione catastrofica nei quartieri a Roma. Se se ci puoi dire due parole in generale sul clima che si respira appunto in quelle zone a Roma, anche dicevamo prima che fai parte del comitato di quartiere di Torpignattara, come stai vivendo questa esperienza, eccetera.
Beh, sì, insomma, è evidente che è molto più facile, visto appunto lo stato di cose e il sistema in cui viviamo, che viene appunto molto più facile cercare di incanalare tutte le difficoltà e questa rabbia nei confronti appunto di un nemico che in questo caso si presenta nella figura del migrante. Però questo è vero appunto su Tor Sapienza, è vero su Torpignattara, è vero su Primavalle, ad esempio, dove due giorni fa, per manifestare contro l'articolo 4, l'articolo 3, appunto che quello che sto con le case popolari, le persone inizialmente durante questo corteo, che era composto sia da migranti che